pensare in grande. Narrazioni, distopie, utopie, personaggi e persone, dalla penna e dalla voce di Stefano Zampieri. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con le voci di Mistrana. Oggi ascoltiamo la voce di un giovane timido ma innamorato. Il titolo potrebbe essere Falso contatto. È ancora una storia d'amore e non è la prima in questa serie di racconti, ma anche stavolta non sarà una storia tanto romantica. Ma forse l'amore è proprio così, cioè è quel passaggio dalle vette della passione all'inferno della violenza. Ora, qui non c'è nessuna pretesa di spiegare un fenomeno tragico, c'è solo quella di raccontare, diciamo così, dall'altra parte, dalla parte del torto. Vedere cosa c'è dietro un gesto incomprensibile forse ci aiuterà ad essere meno ciechi di fronte agli eventi. Buon ascolto. Credo di sapere in che cosa consiste la questione. C'è di mezzo il peso insostenibile delle parole che dicono la vita e la formano e la trasformano e la riformano come una carta di giornale piegata e ripiegata tante volte da farle assumere un aspetto di cosa mentre in fondo è qualcosa che non si spiega. Io per natura e per condizione, dunque in fondo per caso, per il caso che fa la vita, sono quello che sono, serenamente, pacificamente, senza forzature, né alto né bello ma giovane, né ricco né dotato ma dolce, e sembra che per alcuni voglia dire qualcosa. Essere giovani, essere dolci e avere un lavoro dignitoso e invidiato alle assicurazioni. Un lavoro che non si potrebbe dire certo un insopportabile tormento, perché gli altri, gli invidiosi, non capirebbero. Io non intendo per nessuna ragione al mondo spiegare gli eventi della mia esistenza secondo le trappole dei libri, perché in fondo le cose sono come sono. Ti affacci alla finestra e le vedi. Sono le immagini che abbiamo intorno, ti capita qualcosa e non sai bene perché, il caso, la fortuna o la sfortuna, o quello che è, senza troppo stare a sottilizzare. Così non mi passava neanche per la testa che d'improvviso potesse accadere qualcosa che determinasse una vera svolta nella mia vita, una svolta da cui potesse prendere forma lo sviluppo di un romanzo, cioè di un brandello di storie che si intreccia e si avviluppa secondo una confusa logica d'avventura, di cause ed effetti. Non era il mio stile. Eppure, ipotizza che ti passi davanti qualcuno che non avevi notato, come rivedendo la scena al rallentatore. Lei l'avevi avuta negli occhi per ore e non te ne eri mai accorto. O forse sì, ma soltanto a pensarci dopo, non prima. Perché per mesi lei ti ha mostrato le sue tutine felpate in quella palestra fredda, coi cartoni sui vetri, la goccia al tubo del riscaldamento. E su quella moquette poco pulita vi siete incontrati, come si può dire che si incontri il materiale rotabile di una ferrovia, vagoni bolognesi, carrozze milanesi, locomotive torinesi. Ma il paradosso vuole che io poco a poco senta un odore e poi colga uno sguardino e metti caso che lei abbia l'occhio che slarga, la pupilla che lampa e che le fronde nerette le scendono un po' così sul profilo, poi all'aria che se la tocchi salta ed improvviso, quell'improvviso che sembra impossibile, pare che diventi reale. Ma l'apparenza non è un'intesa e piuttosto mostra una realtà che neanche un vecchio film in bianco e nero saprebbe mostrare se non scivolando oltre il fenomeno verso il dato brutto. Che lei lavora in una fabbrichetta di mattoni e non è essenziale, che pure è sposata e un bel maritino, ma da come l'idea che se ne sia già stufata. Pure è un'idea che non vuole solidificare, resta battutina qua e là dentro il boccone di una pizza, tutti insieme i frequentatori di quella palestra. Chi è Sara allora? E chi sarà? Impossibile dirlo. Lei per prima non lo sa, lo chiede a tanti e tutti cercano di rispondere, mentendo. Lei finge di crederci per un po', fin tanto che si stanca e cambia interlocutore senza cambiare domanda. Ogni pomeriggio alle 6 piange, non sa perché, non sa neanche questo, ma l'una cosa deve avere a che fare con l'altra. Sara, che non sa nulla di sé, incontra me, impiegato alle assicurazioni nello scantinato di una palestra. Ma questo ancora non basta. Talvolta le idee sono storie per un effetto di sistole e diastole, cioè perché un mutuo cammino di avvicinamento sembra spostare l'uno verso l'altro e ognuno per proprio conto ha modo di impressionarsi, di sapere, di immaginare, senza sapere se l'altro, ma credendo che, perché ci sono dei segni. I segni sono ambigui, pure ci sono, e se anche non diventano mai discorso, certo lo aiutano. Ma silenziosamente, senza che una sola parola muova direttamente un passo da qui a lì. Soltanto spunti, accenni, quando quasi quasi lei sta per dirmi che, ma si trattiene, oppure io vorrei dirglielo, ma non trovo il momento. E allora non dirsi, non parlarsi, niente comunicare, come se così le cose fossero più chiare, o come se a parlarne si corresse il rischio di disfare quel che ancora non è stato fatto. Io non dico nulla, lei nemmeno. Resta valida l'ipotesi che nessuno dei due abbia nulla da dire e che i segni siano stati soltanto male interpretati o che non fossero segni per nulla. Possibile? Tuttavia, quando la storia, cioè quell'intreccio di scene imbrogliato come in un film surrealista, è avviata, essa funziona per sé, di per sé, oltre i protagonisti e la volontà loro di ridurre, cancellare e tornare all'originario stato di equilibrio. E l'instabilità spesso diventa una forza che nulla può trattenere. E allora si profila la catastrofe. Il romanzo da commedia si fa tragedia, almeno quanto può esserlo, secondo proporzione. Allora, in un fatto piccolo, un evento non più grande, appare un cataclisma. Era, per la precisione della storia, un giorno di aprile, né caldo né freddo, poco sole, niente tratti particolari. Ecco, addio precisione. Io fui travolto da un gesto che potevo non compiere, che forse non dovevo compiere affatto, che non avevo ragioni valide per compiere. Sollevai il telefono, composi il numero e restai in attesa. Lei rispose: «Pronto? Chi è? Pronto?» Io non dissi nulla. Silenzio. «Pronto? Pronto?» Sentivo la sua voce, non dicevo nulla. Potevo rispondere, certo, ma se lo avessi fatto mi sarei svelato e avrei confermato il valore dei segni, mi sarei, come dire, trovato nudo di fronte a lei e lei poteva dire: «Guarda, ti sbagli», oppure: «Mi fa piacere, perché anch'io...» Ma in entrambi i casi dopo sarebbe accaduto qualcosa. Un pezzo del mondo sarebbe franato e una miriade di sassi e polvere e terra giù dietro a seguire. Io e lei ed entrambi forse saremmo stati travolti da quel terremoto. Sì, potevo benissimo dire: «Eccomi, sono io», ma non lo feci. E lei smise con i suoi «Pronto?» e restò qualche attimo in attesa di sentire una voce. Poi forse pensò a qualcosa, pensò a qualcuno, ma non lo disse. Stette in silenzio dalla sua parte e io in silenzio dall'altra. Bellissimo il bianco delle due scene, si incontrò senza parole, ma non basta, senza gesto, la totale, omogenea, costante e ininterrotta bianchezza dello schermo, senza gesto, perché la distanza lo cancella, senza sguardo, senza segni, senza traccia alcuna, se non una pura possibilità realizzata lungo il filo del telefono muto. L'indomani lei aspettò con ansia, credo, di restare sola in casa e non appena il marito fu uscito sollevò la cornetta, compose il numero e si mise in attesa. Quando io sollevai dall'altra parte e dissi «Pronto?», lei tacque e lasciò che ripetessi «Pronto? Pronto? Chi parla?». Come la prima volta ci ricambiamo il favore di incontrarci senza lasciare tracce. Soprattutto senza che ciò accadesse sul serio, senza che l'incontro determinasse una svolta nello sviluppo dell'universo. Ma allora cosa fu? Forse un incontro, due persone che si scoprono, che si amano e tentano un'avventura di costruzione faticosa e difficile, forse. O piuttosto niente. Ovvero un falso contatto, come succede talvolta che si alza il telefono e non c'è nessuno, e non c'è mai stato nessuno, soltanto un paio di squilli e dietro un desolato silenzio meccanico. senza un segno, senza una traccia, senza una voce, senza nemmeno un piccolo gesto d'intesa. Che altro se non il silenzio di una macchina che ha lanciato inavvertitamente un segnale, che è sembrato significativo, uno squillo o due, ma non lo era, se non per semplice abitudine. Lo squillo elettrico che senza l'intenzione umana sembrava un segno, e invece era niente. Qualche giorno dopo il telefono squillò nuovamente. Alzai il ricevitore e mi misi in ascolto. Un altro errore? Succede. Restai incollato al telefono. Un lungo silenzio apparentemente significativo. E forse entrambi, col cuore in gola e il nodo allo stomaco, forse entrambi già colti dal singhiozzo dell'amore e dalle paroline cincische sussurrate all'orecchio solo per sfiorarlo con le labbra, o forse soltanto un contatto elettrico, un banalissimo errore meccanico. Grazie della possibilità, effetto salvezza della non certezza, ci si salva per non sapere, si sa, ma è sapere che non dà forza, che non dà vita, perché è sapere di pura possibilità. Potrebbe essere prepotentemente in un modo e drammaticamente nell'altro, senza che l'una possibilità condanni l'altra all'impossibile. All'improvviso un colpo di tosse, forse un fruscio della linea, io credetti di riconoscere la sua voce e a mia volta tossii, sperando di poter forzare la realtà oltre il limite di tolleranza per poter essere lì senza esserci. Ma il limite era un po' più in qua. Io pensai che Sara mi telefonava e mi cercava e che era proprio lei desiderante al di là del telefono. Ma Sara non rispose, non disse nulla. Sapevo che non poteva non aver compreso che io le porgevo la mia vita e che tentavo di prenderle la sua, che era lì, desiderante, all'altro capo del filo, nonostante ogni cautela. Quel giorno non andai in palestra, ma l'aspettai, chiuso in macchina. Era buio, non c'era più nessuno per strada. Lei uscì, con una felpa rossa e il cappuccio tirato sulla testa. Era bellissima. Io già immaginavo tutta la vita che ci aspettava, la nostra vita, e me la presi. Affondai il coltello una volta, due volte, tre volte, quattro volte, cinque volte, sei volte, sette volte, otto volte, nove volte, dieci volte, undici volte. Me la presi tutta quella vita che mi aspettava. Era la nostra vita.